Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La vita di un vero cristiano deve essere una vita di crescita. Ma la crescita non arriva per caso e non arriva automaticamente. Il fatto che uno è credente 20 anni non vuol dire che è cresciuta molto. Uno cresce quando usa i mezzi che Gesù Cristo ha provveduto per l'edificazione del suo corpo, la Chiesa. Se noi non usiamo i mezzi, se trascuriamo i mezzi che Cristo ha stabilito, noi non cresceremo come dovremo. Velocemente, quali sono alcuni dei mezzi che Gesù ci ha dato? La parola di Dio.
La preghiera.
Ok, uno a testa, voglio vedere se gli altri sanno. Ok, la parola di Dio. Ok, la chiesa, la preghiera, ok, fratelli, l'esortazione, ammonimento, confessare il peccato. Uno dei mezzi principali, è una chiesa sana locale, di cui fai veramente parte. La Chiesa è essenziale ed è estremamente importante. Che cosa rende una Chiesa sana? Più di qualsiasi altra cosa, cosa rende una Chiesa sana? Più di qualsiasi altra cosa. È quando gli uomini che guidano la Chiesa sono uomini timorati di Dio, che Cristo veramente ha dato alla Chiesa come pastori e dottori, che vengono chiamati anche vescovi e anziani. E vi leggo Efesini 4, 11 a 12, questo Cristo è il soggetto che agisce qua. Ed Egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, ed altri come pastori e dottori, per il perfezionamento dei santi, per l'opera del ministero e per l'edificazione del corpo di Cristo. Cristo ha dato, allora, apostoli e profeti erano usati per formare la Chiesa all'inizio. Evangelisti sono gli uomini che Dio usa per fondare chiese anche oggi dove non esistono. Ma nella Chiesa locale ci sono pastori e dottori. C'è un articolo in greco, quindi due titoli per gli stessi uomini. Non è che ci sono pastori e dottori, sono pastori e dottori. Uno l'insegnamento, l'altro la cura pastorale. Questi sono un dono che Cristo ha dato alle chiese, a ogni chiesa, per il perfezionamento dei santi, che poi i santi svolgono il ministero. Se una chiesa ha veri anziani, con le qualifiche che Dio ha dato in due posti nella Bibbia, quella chiesa può superare qualsiasi attacco o prova da dentro o da fuori. Se invece gli uomini che guidano la chiesa non hanno le qualifiche stabilite da Dio, quella chiesa avrà grossi problemi e mancherà molto della cura di Dio, perché non sta camminando in obbedienza a Dio, perché ha uomini che non dovrebbero esserci come guide. Quindi è estremamente importante che gli uomini che guidano la Chiesa abbiano le qualifiche stabilite da Dio. Gli anziani, nel piano di Dio, sono modelli, sono un esempio che la Chiesa seguirà in bene o in male. Infatti le qualifiche che Dio dà per chi può essere un anziano sono qualifiche che rendono un uomo degno di essere imitato nel bene. Continuando quindi il nostro studio in Timoteo, siamo arrivati adesso a capitolo 3. E qui troviamo che Paolo spiega a Timoteo quali sono le qualifiche per gli uomini che possono essere vescovi, che è un altro termine che viene usato insieme con pastori e anziani. Paolo elenca le qualifiche anche nell'epistola a Tito. Qui in Timoteo Paolo parla anche dei diaconi e vedremo quando arriviamo anche a loro. Quindi riprendiamo il nostro studio guardando 1 Timoteo capitolo 3. Allora, prima di considerare le qualifiche che sono in questo brano, dobbiamo capire dal primo versetto che essere anziano e anche diacono è un'attività buona, un buon lavoro, è una cosa lodevole, fatto come Dio vuole. Leggo 1 Timoteo 3:1. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un buon lavoro. Salto giù a versetto 13. Coloro, infatti, che hanno svolto bene il servizio si acquistano un grado onorevole e grande franchezza nella fede in Cristo Gesù. Lì sta parlando di diaconi. Quindi, svolgere bene il ministero di anziano e anche diacono è un'attività lodevole. Soprattutto, e se è fatto come Dio intende, è un servizio che è svolto, sarà svolto con impegno, sarà svolto con sacrificio, sarà svolto per il bene dei credenti, tutti i credenti, quelli facili e quelli non facili da curare. Beata la Chiesa che ha anziani qualificati che si dedicano a curare i credenti a grande costo personale. Preghiamo che Dio darà a più uomini il desiderio di svolgere questo ministero e che siano uomini pronti a spendere le loro vite per la cura della sposa di Cristo, la Chiesa, senza trascurare la propria famiglia. La Chiesa ha bisogno di anziani, soprattutto, e poi diaconi che servono. Il fatto che Dio elenca le qualifiche necessarie per diventare un anziano o un diacono, essere riconosciuti, dimostra quanto è importante. La Chiesa appartiene a Gesù Cristo, non a noi. E quindi la Chiesa non deve mai riconoscere come anziano qualcuno che non è riconosciuto da Cristo. Dobbiamo guardare, ma questo uomo ha le qualifiche elencate da Cristo nella parola di Dio? Quindi, quando si considerano degli uomini come potenziali anziani o diaconi, ci sono due rischi. Quando una chiesa deve riconoscere, ma tale uomo o questi uomini sono qualificati, ci sono due grossi rischi. Si può cadere di qua o di là. L'errore più comune è di scegliere uomini che non hanno le qualifiche bibliche. Spesso un uomo viene scelto senza considerare seriamente le qualifiche bibliche. Magari è bravo a parlare, ama parlare, insegna abbastanza bene, oppure ha fatto una scuola biblica, oppure è simpatico, oppure è molto intelligente, oppure ha tanti amici nella chiesa e loro vogliono, tutti vogliono Tizio perché lui è apprezzato da tutti. Però anche se un uomo è apprezzato o ha le qualità o insegna non quelle qualità di Dio, altre qualità, quello che ho menzionato, insegna bene, è bravo a parlare o quello che è, se non ha le qualifiche elencate nella Bibbia, è un gravissimo sbaglio, meglio ancora, è un gravissimo peccato contro Cristo riconoscere quell'uomo come anziano o diacono, e porterà male alla Chiesa. Però si può sbagliare nell'altra direzione. Cioè, si può rendere il metro più alto di quello che Dio rende il metro. Si può aggiungere qualifiche che Dio non ha o vedere in modo estremo quello che Dio ha dato. Se una chiesa richiede delle qualifiche oltre a quelle stabilite da Dio, mancherà di riconoscere certi uomini come anziani, nonostante che sarebbe da Dio avere questi uomini come anziani. Facendo così, una chiesa mancherà la cura che Cristo avrebbe provveduto tramite questi uomini qualificati. Cioè la chiesa non sarà curata, perché mancherà gli uomini che Dio ha stabilito per curare quella chiesa. Quindi, vedete due pericoli: avere gli uomini sbagliati o non avere gli uomini giusti. La mia viva preghiera è che noi possiamo essere sempre una chiesa che è attenta a valutare ogni uomo in base alle qualifiche di Dio che ci ha dato, senza aggiungere o togliere alcuna cosa. O che possiamo evitare il pericolo di riconoscere qualcuno che Dio non ha riconosciuto, e che possiamo evitare l'errore di escludere qualcuno che è qualificato. Ora, dopo questa introduzione, iniziamo a considerare le qualifiche stabilite da Dio che un uomo deve avere per poter svolgere il ministero di anziano. Poi in avanti vedremo quelli di diaconi, che sono molto simili. Tramite queste qualifiche, spero che vedremo di più. Gesù cura la sua chiesa. Gesù si cura, ci cura, si serve di uomini, ma la cura viene da Lui. Allora, prima di considerare le qualifiche uno ad uno, è estremamente importante capire che le qualifiche che Dio ha stabilito riguardano, tranne uno, tutti riguardano il carattere dell'uomo e non i suoi doni o le sue capacità. Quanto è bravo a parlare o questo, non c'entra, non c'entra. Infatti, l'unico dono spirituale che è nell'elenco è deve essere capace ad insegnare. Non dice capace ad insegnare bene, dice capace ad insegnare. Tutte le altre qualifiche riguardano il carattere dell'uomo, cioè riguardano quanto quell'uomo è spiritualmente maturo, ovvero quanto quell'uomo assomiglia a Gesù Cristo. Le qualifiche stabilite da Dio riguardano il cuore e il cammino dell'uomo e non quello che lui è capace a fare. Ho conosciuto tanti uomini bravi, erano bravi a fare insegnamenti, a parlare, ma non assomigliavano a Cristo. Non dovevano essere anziani. Possono predicare in modo fantastico, non dovrebbero essere anziani che non sono qualificati. Le qualifiche riguardano il cuore, il cammino. Devono essere capaci di insegnare, ma devono rispecchiare Cristo. Ricordate 1 Samuele? Dio mandò Samuele a ungere uno dei figli di Isai, che fosse il nuovo re di Israele. E Samuele, mentre tutti questi figli, ormai due adulti, passavano davanti a lui, si mise a guardare all'apparenza esteriore di ciascuno. Il re di allora doveva combattere, guidare l'esercito. E lui guardava questi uomini forti. Ah, ma sarà sicuramente questo o quell'altro. Erano tutti uomini belli e forti. Ma Dio aveva un altro metro. E leggo quello che Dio disse a Samuele, 1 Samuele 16, 7. Ma l'Eterno disse a Samuele: non badare al suo aspetto né all'altezza della sua statura, perché io l'ho rifiutato. Perché l'Eterno non vede come vede l'uomo. L'uomo infatti guarda l'apparenza, ma l'Eterno guarda al cuore. Di natura noi guardiamo all'apparenza. Oh, è bravo a parlare, è ben organizzato, è molto apprezzato da tutti. Dio guarda al cuore dell'uomo. E le qualifiche che Dio ci dà riguardano il cuore e ci aiutano a avere il metro di Dio. Sapete perché è fondamentale che gli anziani siano ad un buon punto di maturità spirituale? Perché il ruolo principale di un anziano è quello di essere un esempio di un cammino di santità. Gli anziani, sopra ogni altra cosa, devono essere esempi di cosa vuol dire camminare in Cristo. Allora, guardando qui in 1 Timoteo, capitolo 3, vogliamo leggere l'inizio, non leggo ancora tutti, perché non arriveremo neanche all'inizio oggi, però voglio leggere, no, leggo tutti, dai, da 3, 1 a 7. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona. Bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. Marito di una sola moglie, sobrio, assennato, di buon contegno, ospitale, atto ad insegnare, non dedito al vino, non violento, non avaro, ma sia mite, non litigioso, non amante del denaro. Uno che governi bene la propria famiglia e tenga i figli in sottomissione con ogni decoro. Ma se uno non sa governare la propria famiglia, come potrà avere cura della Chiesa di Dio? Inoltre, egli non sia un neoconvertito, perché non gli avvenga di essere accecato dall'orgoglio e non cada nella condanna del diavolo. Ora bisogna pure che egli abbia una buona testimonianza da quelli di fuori, affinché non cada nell'ingiuria e nel laccio del diavolo. La prima qualifica che bisogna stabilire è che solo uomini possono essere anziani. Questo troviamo in tanti brani nella Bibbia. Prima di tutto, notate che le qualifiche sono rivolte specificamente agli uomini. Visto che una delle qualifiche è che sia marito di una sola moglie, uomo di una sola donna in greco, è un uomo. Però abbiamo anche visto che gli anziani hanno autorità e insegnano. E abbiamo visto in 1 Timoteo 2 che le donne sono vietate ad avere autorità su un uomo e di insegnare in modo ufficiale nella Chiesa. E vi leggo quello, 1 Timoteo 2, 11-12. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Allora, visto che la donna non può avere autorità e non può insegnare in modo ufficiale, non può assolutamente essere un anziano. Quindi, nello stesso modo che Dio ha stabilito che sia l'uomo ad essere il capo della famiglia, ha stabilito anche che siano gli uomini ad essere la guida della chiesa locale. Allora, ricordate che capo famiglia non vuol dire dittatore che domina. È un ruolo di servire, di curare, di guidare, di amare teneramente. E similmente gli anziani non devono dominare, ma devono guidare e curare il gregge, essendo di esempio. Usando questo principio come base, proseguiamo ad analizzare le qualità che un uomo deve avere per poter svolgere l'incarico di anziano. E ricordateci che queste qualifiche riguardano il carattere e il cammino di vita dell'uomo e non le sue capacità. Una domanda. Non credere che tu chi sia, ma io non sono anziano, quindi non riguardo me. No, riguarda te per due motivi. Uno, tu dovresti essere in grado di riconoscere queste qualità. È importantissimo che le capisci. Numero due, e dirò questo alla fine del sermone, ma se tu non hai queste qualifiche, tu sei nel peccato, tranne atto ad insegnare. Se tu manchi in qualsiasi qualifica, tu sei nel peccato. E vedremo quello in avanti. Quindi ascoltate, anche se non ti vedi, se tu sei una donna o sei un uomo e non ti vedi come anziano. La prima qualità che serve per svolgere l'incarico di anziano è che un uomo deve essere irreprensibile. Troviamo questo in cima all'elenco in 1 Timoteo, anche in Tito. Vi leggo tutti e due. 1 Timoteo 3, 1-2. Questa parola è sicura. Se uno desidera l'ufficio di vescovo, desidera un'opera buona, bisogna dunque che il vescovo sia irreprensibile. E poi elenca altre cose. E poi in Tito 1, 5, 6, Per questa ragione ti ho lasciato a Creta, affinché tu metta ordine alle cose che restano da fare e costituisca degli anziani in ogni città, come ti ho ordinato. Ciascuno di loro sia irreprensibile. E poi le altre qualifiche. Allora, consideriamo questo: bisogna che il vescovo o anziano sia irreprensibile. Questa è la qualifica principale ed essenziale che un uomo deve avere per poter svolgere il ministero di anziano. Deve essere irreprensibile. Infatti, tutte le altre qualifiche sono una descrizione di cosa vuol dire essere irreprensibile. Cioè, c'è una qualifica. Deve essere irreprensibile. E tutto il resto spiega cosa vuol dire essere irreprensibile. Non è che ci sono irreprensibile e poi questo e poi questo. No, no, no. Questo è la qualifica. E tutte le altre cose spiegano cosa vuol dire essere irreprensibile. Bisogna che sia irreprensibile. La Bibbia dice in 1 Timoteo 3. Bisogna che il vescovo sia irreprensibile. Questa parola, la stessa parola, viene tradotto in Matteo 16:21. Gesù parla, usa la stessa parola in greco è tradotto necessario. È necessario, la stessa identica parola. Ve lo leggo quello. Dal momento dopo che avevano riconosciuto che Gesù è il Cristo, da quel momento Gesù cominciò a dichiarare ai suoi discepoli che era necessario per lui andare a Gerusalemme e soffrire molte cose da parte degli anziani, dei capi dei sacerdoti e degli scribi, essere ucciso e risuscitare il terzo giorno. Necessario che Gesù deve essere ucciso sulla croce e risuscitare. Assolutamente fondamentale per poter salvarci. Era altrettanto necessario che gli anziani abbiano queste qualifiche. Non è un suggerimento, è necessario. Poi dice, bisogna che il vescovo sia irreprensibile. Quello è il tempo presente. Che vuol dire? Un uomo potrebbe essere salvato da una vita di profondi peccati. Ma quando viene salvato, così dice 2 Corinzi 5:17, chi è in Cristo è cosa? È una nuova creatura. Le cose vecchie sono passate, tutte le cose sono nuove. Quindi, irreprensibile è la vita che ha da credente. Non importa come ha vissuto prima di essere credente. Se una volta salvata arriva ad avere una reputazione chiara di essere irreprensibile, è qualificato. È qualificato. Quindi è una parola, bisogna che sia irreprensibile, presente, un tempo continuo del momento. In 1 Timoteo e Tito, in greco ci sono due sinonimi che vogliono dire quasi la stessa identica cosa. Tutti e due in italiano, tradotti irreprensibile, vuol dire che non si può accusare. Che non si può accusare o non si può lanciare un'accusa. Vogliono dire quello. È un uomo contro il quale non puoi lanciare un'accusa valida. Certo, si può lanciare. Paolo è stato accusato falsamente di volere i loro soldi, di voler dominare. No, ma non si può lanciare una vera accusa. Quindi, per essere un anziano, un uomo deve essere irreprensibile. Non deve avere alcun aspetto della sua vita che potrebbe permettere a un avversario di poterlo accusare con successo. Questa qualifica riguarda sia i suoi atteggiamenti, sia le sue abitudini, sia le sue azioni e sia come parla. Come dicevo, tutte le qualità, le qualifiche che seguono irreprensibile sono una descrizione di cosa vuol dire in pratica. Un anziano deve essere un uomo quindi con una buona reputazione morale, una buona reputazione spirituale, oltre a una buona reputazione pratico. Non deve avere alcun aspetto del suo carattere o del suo comportamento che potrebbe lasciare agli altri di giustamente dimostrarlo indegno di essere una guida spirituale. Allora Giobbe era un uomo integro. E notate come viene descritto Giobbe in Giobbe. Vi leggo io Giobbe 1:1 con quattro termini. C'era nel paese di Uz un uomo chiamato Giobbe. Questo uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Giobbe era integro, era retto, temeva Dio e fuggiva il male. Questa è la descrizione di un uomo irreprensibile. Quindi riguarda non un certo aspetto, ma riguarda chi è come persona. Chi è come persona? E gli anziani e anche i diaconi devono essere così. Infatti, in Tito 1:7 leggiamo: il vescovo, infatti, come amministratore della casa di Dio, deve essere irreprensibile. Il vescovo, oppure anche in Tito avevo già detto anziani, è amministratore delle cose di Dio. A lui o a loro sono affidate le cose più preziose a Dio sulla terra, cioè i figli di Dio. Nessun sovrano terreno penserebbe mai ad affidare quello che lì è più prezioso ad una persona che non fosse irreprensibile. Immagina un grande re che affida i suoi figli a qualcuno. Assolutamente vuole essere sicuro che quella persona sia irreprensibile, non vuole trasmettere le cose sbagliate ai figli. Quindi deve essere un carattere nobile. Ricordate che la chiesa è un edificio santo. E quali sono le pietre che fanno le mura della chiesa? I santi, i credenti. Questo edificio è la dimora di Dio sulla terra. Perciò è fondamentale che gli uomini che guidano la Chiesa siano uomini santi, uomini che hanno timore di Dio e vivono in modo santo in ogni campo della vita. Hanno controllo su ogni tipo di peccato carnale. Primo Pietro 5, Pietro parla agli anziani e spiega che sono chiamati ad essere modelli per il gregge. Vi leggo primo Pietro 5, 2 e 3. Pascete il gregge di Dio che è fra voi, sovragliandolo non per forza, ma volentieri, non per avidità di onesto guadagno, ma di buona volontà, non come esercitando dominio su coloro che vi sono affidati, ma essendo modelli del gregge. Dio chiama gli anziani ad essere modelli, cioè esempi da imitare. Quindi gli anziani devono avere vite che sono degni di imitare. Naturalmente, come i figli naturalmente imitano i loro genitori, naturalmente i membri di una chiesa hanno la tendenza di assumere le qualità degli anziani. E quindi è importantissimo e necessario che gli anziani siano degni di essere imitati. Nell'Antico Testamento, leggete i re, primo e secondo re. Come andava il re, così andava la nazione. Quando un re era timorato di Dio, faceva il bene, la nazione era timorata di Dio di più e faceva il bene. Quando un re non era timorato di Dio e viveva male, la nazione prendeva i suoi brutti abitudini e li viveva. Similmente gli anziani influisce molto, loro influiscono molto la crescita dei credenti nella Chiesa. Se un anziano è litigioso, non dovrebbe essere anziano, ma se c'è uno che è anziano sbagliatamente e litigioso, la sua Chiesa sarà piena di persone litigiosi. Se un anziano non è ospitale, molto probabilmente la sua Chiesa sarà una Chiesa che non apre le porte a chi ne ha bisogno. Noi abbiamo visto questo. Se un anziano dovesse amare i soldi, porterebbe altri credenti a diventare amanti dei soldi. Se un anziano non è giusto e pio, non sarà attaccato alla verità, non avrà saggezza nelle sue decisioni e non avrà discernimento. E come conseguenza, i credenti di quella chiesa non saranno giusti, non saranno attaccati alla verità e non avranno saggezza. Quindi Dio comanda che un uomo sia irreprensibile per poter diventare anziano. Solo così può essere un buon esempio anziché un brutto esempio. Molto, molto importante ricordare e riconoscere una verità però. Irreprensibile non vuol dire perfetto. La Bibbia insegna che tutti i veri credenti ancora peccano. Quindi essere irreprensibile non vuol dire essere perfetto. L'Apostolo Paolo, non c'è nessuno come l'Apostolo Paolo, ma sentite quello che dice di se stesso, Filippesi 3:12. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo non era arrivato. Primo Giovanni, l'Epistola di Giovanni, Primo Giovanni, capitolo 1, versetti 6-10, dichiara che nonostante che siamo salvati, parla solo ai credenti, ancora pecchiamo e dobbiamo confessare i nostri peccati. Vi leggo. Se diciamo di aver comunione con Lui e camminiamo nelle tenebre, noi mentiamo e non mettiamo in pratica la verità. Ma se camminiamo nella luce, come Egli è nella luce, abbiamo comunione gli uni con gli altri. E il sangue di Gesù Cristo, suo Figlio, ci purifica da ogni peccato. Se diciamo di essere senza peccato, inganniamo noi stessi. E la verità non è in noi. Se confessiamo i nostri peccati, Egli è fedele e giusto da perdonarci i peccati e purificarci da ogni iniquità. Se diciamo di non aver peccato, lo facciamo bugiardo e la sua parola non è in noi. Finché siamo in questo mondo, non arriveremo alla perfezione. Continuiamo a peccare, ma non come cammino, non come pratica. Chi dice di essere assolutamente senza peccato mentisce. Perciò essere irreprensibile non vuol dire non peccare mai. Non vuol dire quello. È sbagliato pretendere che un uomo sia senza peccato prima di poter diventare anziano, perché nessuno arriva a quel punto in questa vita. Invece essere irreprensibile significa avere una vita corrente, una vita in cui non si cammina nel peccato. Ci possono essere cadute, non quelli grossi che squalificano automaticamente, ma di quelli di giorno. Un uomo irreprensibile camminerà, come la Bibbia descrive in questo elenco. Si potrebbe dire che non camminerà in alcun campo della vita nel peccato e non cadrà giorno dopo giorno negli stessi peccati. Se uno cade costantemente e dice ma ho chiesto perdono, ma va bene, grazie a Dio sei perdonato, ma non sei ancora irreprensibile se vive cadendo giorno dopo giorno. Quando poi pecca, un uomo irreprensibile sarà irreprensibile nella prontezza di confessare il suo peccato di cuore. Quindi, essere irreprensibile è descrivere un uomo contro il quale non si possano lanciare valide accuse, uno che non può essere accusato di gravi peccati e che cammina in santità. Un buon metro per aiutarci a capire che cosa significa essere un uomo irreprensibile è che un uomo irreprensibile avrà una vita tale che se i credenti della Chiesa lo imitassero, quei credenti assomiglierebbero di più a Cristo. Quindi un aspetto di essere un uomo irreprensibile è che assomiglia a Cristo più della maggioranza degli altri credenti. Prego che man mano anche tutti gli altri assomigliano a Cristo. Questa è una Chiesa beata. Chiaramente, visto che l'opera della santificazione è un'opera istantanea oppure è un'opera progressiva? È progressiva. Che vuol dire questo? Se un uomo diventa anziano a 40 anni, dovrebbe essere ancora più irreprensibile a 50 anni anche a 45, e se è in vita dovrebbe essere ancora più santo, più irreprensibile a 60 anni, e se vive ancora a 70 anni ancora di più, e se vive ancora a 80 anni ancora di più. Cioè, gli anziani non saranno tutti allo stesso punto, perché la santificazione è una cosa sempre progressiva, e al punto che uno diventa anziano, guai se non continua a crescere nella santità. Deve continuare a crescere. Quindi gli anziani fra di loro possono essere a livelli diversi, ma contro nessuno si possono lanciare accuse. Quindi ho menzionato già, e voglio solo menzionare, il pericolo di avere un metro troppo alto o troppo basso. Dobbiamo avere il metro che Dio indica e non uno metro nostro che esclude uomini qualificati o porta dentro come anziani uomini non veramente qualificati. Entrambi creano grossi problemi. Ora, voglio cambiare direzione e applicare tutto questo alla vita di ciascuno di noi che si chiama credente. C'è un grande pericolo che può sorgere quando consideriamo le qualifiche di un uomo come anziano. Se diciamo vogliamo valutare Pietro e qui tutti cominciano a valutare Pietro, il pericolo è che uno può cominciare a vedersi superiore a Pietro perché devi valutarlo. Ma io non lo vedo abbastanza bravo in questo, e secondo me no. E questa persona che zoppica in tanti campi della vita si sente superiore perché devi giudicare Pietro, devi valutare se Pietro va bene o no, e questo lo fa innalzarsi di orgoglio. E quindi è un pericolo che succede. Quanto è triste, negli anni ho visto in tante chiese che di solito quelli che zoppicano di più sono coloro che trovano più presunti difetti negli uomini che vengono considerati come possibili anziani. Quello di solito succede. Quindi quando si valutano degli uomini come possibili anziani o diaconi, dovremo evitare il pericolo di concentrare tanto su di loro che non stiamo considerando i nostri peccati. Per evitare questo rischio, dobbiamo ricordare di un fatto molto importante. Prima di tutto, tenete conto che le qualifiche che un anziano o un diacono devono avere si possono riassumere in quanto quell'uomo assomiglia a Gesù Cristo, a quanto veramente è santo. Quello che dovremmo ricordare è che non esistono due metri di santità nella Chiesa. Cioè, uno per gli anziani e uno per gli altri credenti. Non esistono due metri della vita di santità che dovremmo avere. C'è un metro soltanto. È quello di avere la santità di Cristo. Dio parla, Pietro lo cita in primo Pietro, viene dall'Antico Testamento, parole di Dio, Dio che parla qui. Primo Pietro 1:16. Siate santi, perché io sono santo. Questo è Dio che parla a tutti i credenti. Ogni credente è chiamato ad essere santo come Dio è santo. Quindi ogni credente è chiamato ad essere irreprensibile. Qualsiasi credente che non è irreprensibile è nel peccato. E quindi le qualità che Dio elenca per chi può svolgere l'incarico di anziano diacono, il fatto di essere irreprensibile, in realtà è ciò che Dio richiede da ogni credente. Chiunque non ha tutte le qualifiche di un anziano, eccetto la capacità di insegnare, è nel peccato. E voglio ripetere questo perché è molto importante capire questo. Le qualifiche per anziani e diaconi, escludendo la capacità di insegnare, sono qualità che ogni credente deve avere. Non avere qualsiasi di queste qualità significa essere nel peccato. E quindi quando valutiamo, esaminiamo se un certo uomo è qualificato o no ad essere anziano, dovremo farlo con umiltà e con timore davanti a Dio, esaminando anche noi stessi. In ogni campo. Ma lui! Ma tu? Perché se io sto guardando me stesso ed io non sono irreprensibile, come posso parlare con un certo orgoglio di lui? Potrei con cuore spezzato dire: sai, vedo che lotta in quel campo in cui anch'io lotto tanto. No, io presumo che se è sotto considerazione che pronti avanti a te. Cioè, perché di solito non bisogna mettere qualcuno sotto considerazione se non è ad un buon punto. Quindi, Dio volendo, vedremo più a fondo questo argomento nei prossimi sermoni su questo. Per ora voglio incoraggiare ciascuno di noi, che è un credente, uomini e donne, di considerare le qualifiche di un anziano o di un diacono, tranne quello di essere capace di insegnare, come il modello di vita che ognuno di noi dovrebbe applicare alla propria vita. Cioè, chiedo a ciascuno di esaminare la propria vita. E quando riconosci che sei mancante in una di queste qualifiche, riconosci questo come peccato. Confessa il tuo peccato a Dio e impegnati nella forza di Dio ad essere irreprensibile. E poi, con spirito di umiltà, ogni volta che Dio ci provvede un uomo che ha queste qualità e ha il cuore di essere un anziano, per curare i credenti, vogliamo riconoscerlo come anziano, uomo che Dio ha scelto per far parte di coloro che curano i credenti della Chiesa. E ne parleremo, Dio volendo, nei prossimi sermoni. Per ora io voglio ringraziare Gesù Cristo. Voglio ringraziare Gesù Cristo per la sua cura perfetta della Chiesa, cioè di noi. Gesù ci cura. Una parte importante della sua cura è di provvederci degli uomini giusti che sono in grado di darci la cura che Lui fa tramite uomini, affinché la Chiesa possa essere forte e sana. Egli provvede uomini che non solo possono spiegare cos'è la vita cristiana, per quanto è importante, ma possono modellare che cos'è la vita cristiana. Possono essere un esempio visibile. Paolo dice di imitare lui come lui imita Cristo. Dice: imitate quelli che camminano bene in mezzo a voi. Notate quelli che camminano bene. E quindi più volte la Bibbia parla di imitare. Gli anziani sono uomini da imitare. Beata quella chiesa in cui non solo gli anziani sono qualificati, sono irreprensibili, ma un numero crescente di i credenti sono irreprensibili. Cioè, la cosa bella, una donna può essere irreprensibile e non sarà mai anziano, un uomo può essere irreprensibile, ma non ha la capacità di insegnare. Ma che benedizione sarà per la Chiesa, con i suoi doni spirituali. Oh, che possiamo tutti avere gli occhi fissati su Gesù Cristo, sottomettendoci a Lui in ogni campo della vita, per essere credenti irreprensibili. Solamente così possiamo godere la pienezza della grazia di Dio. E per diventare una chiesa sempre più così, prego che possiamo avere uomini che siano esempi di questo e che abbiano al cuore la cura del gregge di Gesù Cristo che ci ha dato qui. Preghiamo. Signore nostro, io mi rivolgo a Gesù Cristo. Le preghiere vengono fatte maggiormente al Padre, ma in questo caso voglio pregare al nostro Signore Gesù Cristo. Grazie per come curi la tua Chiesa. La Chiesa non è nostra, la Chiesa è tua. Tu ci hai comprato a caro prezzo e tu stai edificando la tua Chiesa. Tu hai dato apostoli e profeti all'inizio per darci la parola di Dio e per stabilire le prime chiese. Poi tuttora ci dai evangelisti per fondare chiese nuove dove non c'erano. Ma poi alle chiese locali, finché non ritornerai, tu ci dai pastori e dottori, uomini che sono qualificati e hanno al cuore di curare le pecore. E ti ringrazio per la tua cura. non solo ci insegna la verità e dobbiamo un po' indovinare cosa vuol dire in pratica, ci manda uomini, ci mandi uomini, non perfetti, ma uomini che camminano con integrità, che possiamo guardare come esempi. Oh, ti prego che sempre più di noi possiamo essere così, avere quel cammino. Ti prego che tu sarai glorificato dal nostro cammino. Padre, opera per la tua gloria in noi, ti prego. Grazie perché Cristo è all'opera. Grazie che abbiamo lo Spirito Santo, grazie che abbiamo la parola che ci guida. Prego che possiamo camminare nella luce che ci hai dato. Grazie per il tuo piano perfetto. Ti preghiamo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.